Grazie Presidente, allora cercherò di non abusare della vostra pazienza visto l'orario, tuttavia non voglio certamente rinunciare a questo intervento, anche se Presidente non la ringrazio perché mi ha assegnato un tema, come si suol dire, complesso, ambizioso, e vista anche l'autorevolezza dei relatori che mi hanno preceduto, le cui relazioni ho apprezzato moltissimo. Senza ombra di dubbio il mondo nel quale viviamo, questo è stato già evidenziato, è cambiato profondamente negli ultimi 50 anni e in particolar modo è cambiato l'ambiente agricolo, zootecnico, l'ambiente rurale. Solo 60-70 anni fa, letteralmente, in molti paesi europei, Italia compresa, si soffriva la fame. Quindi l'obiettivo era la sicurezza alimentare sotto forma di approvvigionamento di proteine e di carboidrati. Questo obiettivo è stato, come fortunatamente sappiamo e sperimentiamo tutti i giorni, ampiamente raggiunto. Che cosa è accaduto? Quindi oggi abbiamo a disposizione alimenti in abbondanza, a costi molto contenuti, questo è stato già evidenziato. Qual è stato a cosa si è accompagnato questo? Si è accompagnato ad un declino della popolazione rurale, quindi delle persone che in qualche modo, direttamente o indirettamente, vivono la campagna e quindi anche gli animali, la zootecnia, e poi si è assistito ad una intensificazione dei processi produttivi. Le immagini sono molto semplificative, quelle due immagini che ho messo, però qual è chi ha pagato questo prezzo fondamentalmente? Senza ombra di dubbio gli animali, l'intensificazione delle produzioni per mantenere contenuti anche i costi ha condotto oggi ad un costo in termini di, per ora definiamolo generalmente, benessere degli animali. Parallelamente la capacità del mondo agricolo, zootecnico, di influenzare le decisioni politiche è diminuita, sia perché è diminuito il numero di attori di quel mondo, sia perché è diminuito proprio il peso specifico della componente agricola. Questo cambiamento è molto ben rappresentato nel mondo occidentale dal consumatore europeo. Tutti i consumatori europei, diciamo così, esprimono preferenze generalmente per prodotti che vengono assimilati al biologico, prodotti puliti, prodotti verdi, animal friendly. E molti consumatori sono peraltro disposti a pagare un prezzo maggiorato per prodotti d'origine animale che provengono da animali che sono stati allevati nel rispetto di standard di benessere superiori a quelli minimi. Esprimono i consumatori europei esigenze di una più chiara etichettatura, quindi maggior informazione. Tanto per dare poi dei dati oggettivi, ci sono due rapporti dell'Eurobarometro, uno del 2007 e uno del 2016, che illustrano molto bene, danno uno spaccato sintetico ma efficace di questo cambiamento. Tanto per evidenziare solo due dati essenziali, non vi preoccupate, non è... Il 94% dei cittadini europei ritiene importante la protezione del benessere degli animali da reddito, praticamente 94%. L'80% ritiene che la protezione o il benessere degli animali da reddito però dovrebbe essere implementata. Un'analoga percentuale, questo è interessante, riguarda gli animali d'affezione. Poco meno della metà dei cittadini europei ritiene che il benessere degli animali sia un dovere. per rispettare gli animali. Una percentuale lievemente inferiore ritiene che comunque il benessere animale sia il modo in cui gli allevatori devono prendersi cura, quindi sia soltanto sia una modalità attraverso cui gli allevatori devono trattare i propri animali. Poi è interessante notare come circa il 20% dei cittadini confonde protezione e benessere animale, quindi una sorta di metonimia nella quale si confonde la causa con l'effetto, ma comunque altrettanto una percentuale pari, circa il 20%, ritiene che il benessere animale allevati in condizioni di maggior benessere determinano la produzione di prodotti di origine animale di miglior qualità. Quale miglior qualità? È illustrato, diciamo, prodotti più sani, più salubri. Voi probabilmente forse lo leggete meglio di quanto riesco a leggere io in questo schermo piccolino. Prodotti dal gusto migliore. Quindi vedete, c'è una forte attenzione del consumatore o del cittadino europeo, in questo caso del consumatore, alla benessere animale come sistema per ottenere comunque prodotti di miglior qualità, e infatti è disposto a pagare anche di più. C'è chi è disposto a pagare un 5% in più, una percentuale significativa è disposto a pagare anche fino al 16-20% in più del prezzo normale. Il mondo, quindi, mondo europeo, la società è cambiata, e l'accresciuta consapevolezza del concetto di benessere del benessere animale da parte dei cittadini, che cosa ha prodotto? Ha senza dubbio stimolato la comunità scientifica e il mondo della politica. Quali sono state queste risposte? Da parte del mondo della comunità scientifica c'è stato negli ultimi anni, già stato citato il Bremer Report, fondamentale, non liquiderei così semplicemente le cinque libertà, ma comunque da allora ad oggi c'è stata una enorme produzione scientifica, un enorme interesse della comunità scientifica sul concetto di benessere animale. Pensate che facendo una breve ricerca su una banca dati, Web of Science, mettendo come parole chiave animal welfare, compaiono 55.000 articoli. Una ricerca analoga fatta esattamente 9 anni fa ne dava 35.000. C'è stato un incremento di più di 2.000 articoli scientifici all'anno, peraltro, non lo so se lo riuscite a leggere, ma fidatevi di me, con un incremento esponenziale, cioè ogni anno se ne producono un numero medio superiore all'anno precedente. Cosa sta a testimoniare questo? Un interesse oggettivo della comunità scientifica, peraltro testimoniato anche da report di agenzie governative dell'Unione. Vi ho riportato alcuni esempi di report dell'Autorità Europea per la Salute Animale, della Sicurezza Alimentare. Bene, si è sviluppato quindi sotto la spinta della nuova, della rinnovata o nuova coscienza del benessere animale, si è sviluppato una branca della scienza che potremmo chiamare scienza del benessere animale. Sinteticamente, in maniera se volete un po' approssimativa ma comunque fedele, si possono riconoscere due approcci, due grosse scuole. È una scuola biologico-funzionale che pone l'attenzione sul concetto di salute, stress, cioè il benessere è l'assenza di stress, coincide con la salute animale e con il soddisfacimento di necessità d'ordine fisiologico, etologico, comportamentale e così via. Poi c'è un'altra scuola che The Feeling School, devo dire, sono un po' incerto sulla corretta traduzione, la scuola emozionale Marchesini, non saprei sinceramente come Wellbeing, infatti, e comunque volevo provare a tradurre in italiano, scuola emozionale, mettiamola così, che pone invece l'accento su un aspetto diverso, cioè sul concetto di piacere, sofferenza, ma non sofferenza fisica, sofferenza emotiva, sulla emozione. Chiaramente il problema di questo tipo di approccio è che è difficile studiarlo, è difficile oggettivarlo, è molto più facile misurare la frequenza cardiaca, cortisolo, no, o comunque dei parametri clinici o fisiologici, è molto più difficile misurare delle emozioni, delle reazioni di questo tipo. Esistono però dei metodi indiretti. A margine, a completamento di questo concetto, i parametri per studiare il benessere possono essere di vario tipo. Parametri basati sull'animale, ne ho appena accennati alcuni, clinico-patologici, zootecnici, fisiologici e così via. Parametri basati sulle risorse messe a disposizione degli animali e parametri basati sulla gestione degli animali. Esemplifico perché veramente non voglio abusare della vostra pazienza. Ma perché ho voluto lasciare questa diapositiva e commentarla comunque per 30 secondi? Perché l'attuale impianto normativo, imponente, prevede e incentrato esclusivamente su parametri basati sulle risorse messe a disposizione degli animali, cioè le strutture, le attrezzature, e parametri basati sulla gestione degli animali. Non esistono nell'attuale normativa, se non in maniera proprio sporadica, parametri di valutazione del benessere basati sull'animale. Non si guarda l'animale, si guarda l'ambiente nel quale vive. Peraltro è un argomento che mi piacerebbe molto trattare con un pubblico diverso da quello dei miei colleghi veterinari, e spero ci sia un'altra occasione per entrare più nel merito, nel concreto. Quali sono le questioni aperte allora sul benessere animale? Molte sono state evidenziate chiaramente, quelle tradizionali che poi attraggono la maggior parte della sensibilità della maggior parte dei cittadini. Beh, le modalità di stabulazione, lo spazio a disposizione per gli animali, le amputazioni o le mutilazioni o semplicemente le pratiche zootecniche sugli animali, la decornazione di un animale, la castrazione dei bovini, dei suini, ma non solo dei suini, le modalità di allevamento, classiche galline in batteria, chiaramente, oppure l'utilizzo degli animali ai fini scientifici. Francesca, non parlerò di sperimentazione animale, chiaramente, il mio intervento voleva essere un po' diverso, non mi sottraggo comunque al dibattito. Ma oggi, oltre a questi classici argomenti, ancora aperti peraltro, perché il problema della castrazione dei suini è un problema tecnicamente ancora aperto, vengono fuori altre questioni dal più squisito profilo etico. Questo è un bel report che ho letto di recente, però dice: chi vorrebbe mangiare un agnellino felice? Allora, il problema è: perché ci si pone questa domanda? Questa domanda 50 anni fa nessuno se la poneva, ma dico 50-60 anni fa. Oggi è proprio il segno che ci sono nuove, e solo esemplificativo, non vuole essere esaustiva questa. Ci si pone domande che hanno un forte profilo etico. Peraltro lo studio che vi mostro non arriva ad una conclusione. Noi tutti, chi comunque mangia carne, mangia più volentieri animali, cioè carne proveniente da animali adulti, piuttosto che animali giovani. Ma il fatto che non si mangi volentieri carne che proviene da animali giovani non è messo in relazione, almeno secondo questo studio, con l'empatia rispetto a questi animali, quella che in inglese viene definita cuteness. Ed è abbastanza strano, cioè si prova empatia per l'animale giovane, ma non è associata alla minor predisposizione di cibarsi di carne che proviene da animali giovani. Il mondo veterinario non è il mondo. settore veterinario, i miei colleghi veterinari, mi dispiace che la Carla sia dovuta andare via, ma insomma, il mondo veterinario non è estraneo a questo dibattito, è sempre stato consapevole, ci mancherebbe altro. Ma oggi ha preso coraggio. Questo è un documento della Federazione Europea dei Medici Veterinari, nel quale si prende posizioni su questioni molto forti sotto il profilo etico. Ad esempio, il destino dei pulcini maschi che derivano dalle galline ovaiole. Quelli non servono a niente. Non servono a niente perché le uova non le fanno essendo maschi. Sono stati selezionati in maniera tale che non conviene, anzi è antieconomico, allevarli per fare carne e quindi vengono eliminati. L'ambiente veterinario, il mondo veterinario, adesso non mi piace questo termine, in questo momento non me ne vengono, la categoria non si sottrae più finalmente a questo dibattito. Altri argomenti, tanto il destino, il problema che affligge i maschi, gli animali maschi, non riguarda soltanto i pulcini. Pensate ai capretti o agli agnelli che hanno la sfortuna di nascere in periodi lontani dalla Pasqua. E guardate che il problema assume un doppio significato dal punto di vista etico, perché non aiuta, cioè, la mancanza di mercato fa sì che anche gli allevatori non possono trarre beneficio, quel minimo di beneficio economico da questi animali, e questo contribuisce allo spopolamento delle campagne. E lo spopolamento delle campagne contribuisce all'abbandono del territorio e quindi ha una ripercussione immediata, non pensate che sia fantascienza, immediata sulla sostenibilità ambientale. È già venuta fuori questa parola. Io giro in campagna, non sono rinchiuso solo dentro l'università. Continuo a girare in campagna a vedere gli allevamenti. E ogni allevamento che chiude è un pezzo di territorio destinato a morire. Permettetemi un'uscita, anche perdita di valori tradizionali. Un altro esempio, la longevità degli animali. Finora gli animali sono stati, come abbiamo visto, selezionati per assicurare maggiori quantità di prodotti di origine animale, più latte, più uova, più carne, in minor tempo e con maggior indice di conversione, cioè consumano meno. Questo è andato a scapito, ad esempio, della longevità. Una vacca da latte, più o meno, viene tenuta per 2,6 parti, una media, che dopo due parti, meno di 3 parti, viene eliminata. Perché? Perché non regge più, non è più economica. Oggi si sta andando in direzione opposta. Anche gli allevatori stanno selezionando gli animali per aumentare la longevità degli animali. E questo non ha soltanto un'origine economica, produttiva. Mi rendo conto, parlando anche, vivendo questo mondo, che anche delle motivazioni etiche. Sapete la frase che sento pronunciare da alcuni allevatori? Non spingo molto sulle produzioni, tolgo il piede dall'acceleratore per usare una metafora molto intuibile, l'animale sta meglio, produco meno, ma alla fine dura di più. Insomma, perdonate, il parallelo con la macchina non vuole essere irriverente nei confronti dell'animale, con quello che è stato detto e condivido peraltro intimamente, però è intuitivo, no? La grande distribuzione ha sempre intercettato questi cambiamenti. Questi cambiamenti così importanti. Qua voglio dire che la Coppa è talmente conosciuta a Bologna che non credo di fare, insomma, non mi interessa. E vedete, negli ultimi 3 lustri la Coppa ha intercettato tutti i momenti fondamentali. L'allevamento bio, l'allevamento poi a terra, per ultimo l'allevamento senza antibiotici. l'allevamento senza antibiotici. Pensate che sia una cosa... Ma intanto la fantascienza ci è arrivata molto prima. Questa è una rivista molto bella che esce negli Stati Uniti, rivista, è un comics, è un fumetto. Questo è il numero uno, Sargent, e il primo numero di questo fumetto era proprio sull'antibiotico resistenza. Pensate dove arriva l'importanza di questo argomento. E perché ne parlo? Ma è semplice, perché benessere animale è immediatamente collegato con la salute e col minor uso di antibiotici. Quindi quando parliamo di benessere animale abbiamo anche quest'altra implicazione sotto il profilo della salute pubblica. E non va trascurato questo. Benissimo, abbiamo visto quindi che le questioni sul benessere animale promanano in maniera spontanea dalla società. Oggi quindi non abbiamo più il problema dell'approvvigionamento di alimenti, abbiamo invece questioni etiche che riguardano proprio la qualità di vita degli animali. E questo è diventato una vista a tergo sia per la scienza sia per la politica. L'idea che il benessere animale possa essere studiato, misurato, quantificato, discusso solo sotto il profilo scientifico non credo sia sostenibile, non è solo una mia opinione. Ci sono questioni etiche che devono entrare nel discorso della definizione e valutazione del benessere animale. Questo è il legame. Il benessere animale non può essere solo visto come una questione dello scienziato, come ad esempio qua rientra la scuola biologico-funzionale, ma anche come una questione etica. È chiaro che quando parliamo di questioni etiche il discorso diventa meno oggettivo, dipende dalla prospettiva, no? È un uomo di fronte o di profilo? Ci sono questioni etiche fondamentali sulle quali c'è completo accordo, ma ci sono questioni sulle quali c'è di sicuro disaccordo, disallineamento a seconda del periodo storico, della posizione, della situazione geografica, ma anche della prospettiva di chi studia. È chiaro che il mio è un punto di vista di uno studioso, il vostro, di qualcuno di voi, può essere il punto di vista del comune cittadino. E la questione e viene affrontata. Questo è uno studio che mostra come facendo osservare il comportamento di suini a tre differenti categorie di stakeholder, allevatori, veterinari e cittadini comuni, si arriva a conclusioni differenti. Cioè, se la questione etica entra nella definizione di benessere, dobbiamo essere disposti ad accettare una soggettività di giudizio che ci complica le decisioni. Tanto per così darvi un dato, gli allevatori sono più predisposti a valutare il comportamento degli animali, nei suini in questo caso, con una visione di tipo morfologico, di tipo funzionale, no? Riguardano la fertilità, la salute. Gli studiosi e i cittadini più sotto il profilo emozionale, come era intuitivo. Questa differente visione, come dicevo poc'anzi, ci complica la vita, comunque ce la rende, se volete, più dialettica, perché il comune sentire confligge comunque con dati scientificamente assodati. Quando si valuta il benessere degli animali da reddito, lo stato di pulizia è un criterio imprescindibile. L'animale pulito è associato a un animale che gode di maggior benessere, secondo i protocolli più consolidati. Ebbene, però... Il maiale, se può fare il maiale è contento, se può sguazzare nel fango è contento. Vedete che confliggono i concetti. Quale dei due deve prevalere? Non lo so. Certo che quando si parla di questioni etiche si arriva, ed è questo poi probabilmente il bello, anche a mettere in dubbio l'utilità stessa della bioetica o dell'etica. Cioè abbiamo visto che la società è mutata tanto che nella definizione di benessere da una concezione scientifica si è passati anche a profili bioetici, ma c'è chi mette in dubbio l'utilità della bioetica. Pinker 2 anni fa ha fatto un'uscita che ha avuto una certa risonanza e ha detto che la cosa migliore che potrebbe fare la bioetica sarebbe togliersi dai piedi, perché blocca lo sviluppo della scienza con questioni, con i massimi sistemi che non hanno alcuna utilità per l'uomo. Esemplifico. Chiaramente il dibattito è molto aperto sotto questo profilo. Dove andiamo? E con questo veramente concludo. Vabbè, rimango con i piedi per terra, senza fare voli pindarici. Bene, chi volesse avere un'idea di quali sono i documenti sui quali il legislatore europeo, Parlamento e Consiglio, ci tengo a dirlo perché c'è una voce diversa dal solo Consiglio come era una volta, dove sta andando il legislatore europeo? Beh, il legislatore europeo sta andando comunque in una direzione che è ben tracciata da questo documento, che è quella di arrivare possibilmente ad una unificazione legislativa, fare un unico animal welfare law, analogamente a quanto ha fatto per quanto riguarda la salute animale. È appena stato uscito, sta entrando in vigore un regolamento sull'animal health law, e in questo progetto legislativo, i cui tempi chiaramente sono lunghi, dovrebbero essere ricomprese specie attualmente fuori dal, che non sono normate, tipo i conigli, le vacche da latte e quant'altro. Elemento ratio di questa proposta, questa strada legislativa, di questo percorso, è il legame, al quale ho già fatto cenno, tra benessere animale e salute animale. Vi ringrazio.